ci ha raggiunti la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah, benvenuta.
Ciao Alessia, grazie.
Allora, Deborah, purtroppo in questo periodo con l'aumento dei casi di Covid sono tornate anche in maniera più forte proprio le paure, le ansie legate alla pandemia, quindi insomma c'è l'ansia del contatto con un positivo, insomma tante persone in quarantena, chi in isolamento, poi chi ha vissuto le feste in solitudine, insomma il benessere mentale in qualche modo è stato spazzato via, ecco, in alcuni casi, e anche perché insomma dopo quasi 2 anni la situazione inizia a pesare anche sulle spalle di chi finora aveva resistito e aveva mantenuto la calma, Deborah.
Sì, assolutamente Alessia. Credo che tutti questi eventi che poi hai giustamente elencato abbiano portato l'essere umano, ci abbiano portato, perché poi insomma siamo noi i protagonisti, no?
Sì.
A sperimentare una situazione di solitudine non semplice. E, noi come essere umano, l'abbiamo detto tante volte, siamo qui nel mondo per stare con gli altri, poi sicuramente dobbiamo stare bene con noi stessi, però la relazione è fondamentale, ecco, in questa fase storica la relazione in qualche modo, Alessia, è compromessa ed è un aspetto fondamentale della vita dell'uomo, dell'essere umano, quindi questo porta chiaramente una sorta di scompenso, una sorta di problematica, una sorta di sofferenze emotive, psicologiche chiaramente, perché seppur abbiamo imparato a conviverci, ma abbiamo appreso qualcosa che non ci è spontaneo,
certo.
Abbiamo dovuto apprendere qualcosa che non ci è spontaneo.
Poi, per esempio, anche quest'estate, quando magari la situazione era migliore, però insomma mi è capitato di leggere alcuni commenti o di sentire alcune persone dire che magari anche se si incontravano con degli amici, però c'era sempre l'ansia, la paura appunto dell'incontro.
Assolutamente, assolutamente anche questo, quindi sono cambiate anche le relazioni amicali. Ti racconto, Alessia, di recente ho fatto un colloquio con una paziente e mi raccontava che sostanzialmente da quando aveva avuto il Covid, no? Ha fatto questa esperienza purtroppo, no? È molto comune oggi, aveva completamente cambiato il suo modo di relazionarsi con gli altri e anche con di vedere le cose. Lei diceva, da quando io ho fatto questa esperienza, quindi che la quarantena, l'isolamento, tra l'altro lei ha vissuto una situazione particolare perché ha preso il Covid nel post-parto, no? Quindi già insomma il parto e tutti gli annessi connessi è un'esperienza importante.
Certo,
è
già
donna.
Comunque un momento delicato, ecco.
Esatto, quindi c'era il marito che non era negativo, lei doveva stare in isolamento col bimbo, immagina tutti gli annessi connessi del caso,
certo.
E nessuno poteva avvicinarla, quindi i familiari, quindi ha vissuto questo momento diciamo abbastanza lungo, perché poi il Covid non è che in una settimana, ecco, diventi negativa, quindi abbastanza lungo da sola. Questa esperienza per lei mi diceva, guarda, io non riesco più a stare con gli altri, non riesco più, è come se mi fossi chiusa, è come se adesso non cerco neanche più il contatto, quindi vedi come abbiamo appreso, cioè un'esperienza così di salute, oggi parliamo appunto anche di correlazione con la salute mentale,
sì.
Di salute organica ci condiziona anche in un certo qual modo da un punto di vista psicologico nel nostro modo di relazionarsi, nel nostro modo di vedere le cose,
certo.
Gli altri, noi stessi.
Sì, sì, è vero. Allora, Deborah, in che modo possiamo cercare di mantenere una certa serenità nonostante sicuramente la situazione non sia delle migliori?
Allora Alessia, io dico sempre, nella vita bisogna buttarsi, vivere, la vita va sperimentata, va vissuta, ma buttarsi sì, ma col paracadute, no? Qual è la metafora del paracadute in questo contesto, in questo momento storico particolare? Sicuramente sono i mezzi di protezione che lo Stato ci suggerisce, che lo Stato ci, quelle strategie che lo Stato ci dà, ci fa sapere, no? La FFP2, quindi la mascherina, abbiamo i vaccini, c'è chi ha pro, c'è chi ha contro, si sente molto su questo argomento, ma è una strategia, questo è innegabile, una strategia per poter far fronte ha una problematica e va messa nell'insieme. Quindi cercare di vivere la vita, però chiaramente con senso di responsabilità.
Certo.
Questo è importante, però viverla la vita, evitare di, per paura, questo era soprattutto un problema tra la prima e la seconda fase, perché chiaramente era tutto nuovo, no? Mm-hmm. Non esco perché ho paura che l'altro mi contagi. Adesso questo sentire è presente,
sì.
Però diciamo, forse è anche la voglia di comunque vivere che ci fa dire, ho comunque bisogno anche dell'altro, ho paura del contagio, ma ho bisogno anche dell'altro, quindi non voglio comunque, non posso comunque stare troppo solo. Ecco, cercare un equilibrio. Se io utilizzo un comportamento responsabile per la mia salute, ma anche responsabilità anche verso l'altro, no? Rispetto verso l'altro, e comunque cercare di comunque creare socialità, comunque creare relazione, stare comunque in un contesto di relazione, fare comunque, ecco.
Certo, quindi il senso di responsabilità è importantissimo, pensando anche magari a quelle persone fragili che comunque magari, per cui in questo periodo poi è anche ancora più difficile, ecco, mantenere la sfera delle relazioni, però ecco, tutti dobbiamo essere poi responsabili. Allora, tra poco parleremo ancora insieme alla dottoressa Deborah Zumbarresi, psicologa e psicoterapeuta, di questo tema. Abbiamo con noi la dottoressa Deborah Zumbarresi, psicologa e psicoterapeuta, e stiamo parlando delle difficoltà relative alla nostra salute mentale in questo periodo, quindi difficoltà comunque legate alla pandemia. E c'è un'indagine pubblicata di recente, condotta dall'Istituto Piepoli per conto del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che ha evidenziato proprio un incremento di patologie a carico dei giovanissimi, e sono poi soprattutto quelle dei minori di 24 anni e degli adolescenti le fasce di età che si sono tra l'altro mosse in maniera maggiore alla ricerca di un aiuto psicologico. Quindi ecco, una richiesta di aiuto che arriva proprio, dicevamo, anche dai più giovani. Deborah, quindi capiamo insomma da questi dati che per tanti ragazzi questo periodo è particolarmente complicato. Allora, quando chiedere aiuto, quando è necessario chiedere aiuto?
Quando ci rendiamo conto, Alessia, che le nostre caratteristiche di personalità iniziano a scricchiolare, quando di conseguenza, ecco, spiego meglio,
sì.
Se mi rendo conto che sto cambiando, mi sento diversa rispetto a, reagisco diversamente rispetto a una cosa, piuttosto di invece prima reagivo diversamente, ecco. Se il cambiamento che io avverto dentro di me è un cambiamento che non mi fa sentire bene, lo avverto come qualcosa di negativo, una forma di regressione, una forma di un qualcosa di negativo, no? Un elemento che comunque non mi fa stare bene. Vedi l'esempio che facevamo prima, no? Della donna nella fase post-parto,
sì.
No? Ecco, lei aveva percepito questa cosa, ma lei stessa si rendeva conto che non era una cosa positiva quella che stava accadendo, che se arrivava la madre non era più felice come un tempo a casa, perché era come se si era adattata a quel format familiare, io e mio marito e adesso il bambino, e di conseguenza tutto il resto era come un qualcosa di più, ma lei si rendeva conto che questo non era la normalità. Fatto un esempio, no?
Sì.
Ecco, quando ci rendiamo un esempio piccolino, quando ci rendiamo conto che questo cambiamento che avviene nel come reagiamo nei confronti di noi stessi, nei confronti degli altri, o nel modo di percepire tutto il contesto sociale e di percepirci, e questo non ci fa stare bene, allora è un piccolo segnale che ci manda la nostra mente, il nostro corpo, il nostro essere, per, guarda, magari sarebbe un consiglio, diciamo, utile, una buona un buon input quello di avviare un percorso semplicemente di supporto psicologico, anche per capire come mai, no? Mm-hmm. Questo cambio di prospettiva, chiamiamolo così.
Sì,
ecco.
Quindi è arrivato il momento di chiedere aiuto. E a proposito insomma di questo, in questi giorni la notizia del mancato bonus psicologo ha suscitato insomma diverse polemiche, molto malcontento anche, e ci sono anche tanti influencer che sono scesi sui social in campo, e c'è anche una petizione su change.org che hanno già firmato in questo momento momento in cui siamo in onda più di 240.000 persone, proprio per chiedere al governo di prendere seriamente in considerazione questa proposta e di inserirla nel primo provvedimento utile, e perché non tutti poi possono permettersi la psicoterapia, ma anche la salute mentale dovrebbe essere un diritto di tutti, perché magari non si vede, però insomma è importante non solo la salute fisica ma anche quella mentale.
Assolutamente, Alessia, sì. E purtroppo la salute mentale è da sempre un po' sottovalutata, ed è un errore poi di fondo, perché basta pensare, no, alle esperienze personali, no? Capita un po', è capitato un po' a tutti che se un esame va male, se il mio capo ha una reazione forte nei miei confronti, se ho una giornata, semplicemente una giornata, no, perché ho litigato magari con quella persona che per me è importante, no? Se ci riflettiamo su, c'è quell'evento che è un evento che non è organico, è un evento esterno, è relazionale, mi porta però a sperimentare, no, sensazioni di malessere, di chiusura, che poi, se nel tempo, possono diventare anche problemi fisici. Si parla tanto di psicosomatica, la gastrite, la colite. Quindi vedi come c'è un'incidenza. Se io sto male, se io mi sento per esempio una persona sola, e questo poi andrà a incidere. E non c'entra assolutamente niente, Alessa, se io ho una sensazione perenne di solitudine, non c'entra niente con mi fa male un braccio piuttosto che la testa, con un malessere fisico, eppure incide tanto.
Sì, è vero. E quindi a proposito, insomma, poi di questo mancato bonus psicologo, tanti poi si sono mossi per fare qualcosa, per dare una mano a chi ha bisogno di appunto fare terapia. Alcune sono iniziative di privati, per esempio la Regione Lazio ha stanziato 2,5 milioni per il sostegno psicologico, quindi privati ma non solo. Allora, Deborah, in attesa che qualcosa possa cambiare anche a livello nazionale, che magari possa essere approvato il bonus psicologo, quali sono in questo ambito i servizi che forniscono al momento le strutture sanitarie pubbliche, o insomma cosa possiamo fare se abbiamo bisogno di uno psicologo ma ecco non abbiamo l'opportunità, diciamo, economica di poterlo fare?
Ecco, Alessia, io volevo concludere questa intervista dicendo questo. Intanto il primo messaggio è: se sentite, percepite che non state completamente bene, non pensateci tanto, andate, avviate un percorso. Ovviamente a questo punto c'è la questione, no? Ma io non ho tanta disponibilità economica. Andate nelle ASL locali, nei servizi sanitari locali, no? E informatevi, nei servizi territoriali, informatevi, perché la sanità pubblica ha chiaramente delle strategie per fare in modo che la sanità mentale, la salute mentale sia insomma anche quella attenzionata. Il territorio, magari da un punto di vista locale, questo è molto, diciamo, in base al territorio, ma ci sono delle associazioni che fanno, magari propongono dei servizi psicologici, però sostanzialmente con dei prezzi magari più accessibili, ecco. E oggi c'è tantissimo su internet, per esempio la psicoterapia online, che anche lì ha dei prezzi accessibili. Quindi informatevi, perché le strategie, gli strumenti per avviare qualcosa e insomma che ce lo possiamo anche permettere.
Ci sono, allora qualche strumento c'è. Allora io ringrazio la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, per essere stata con noi, per i consigli di oggi. Alla prossima, Deborah.
Ciao Alessia, grazie.